Hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
Il Lugano non si ferma più, vittoria anche a Berna per 4-1 con reti del solito Fazioini, Carrick, Simeon e anche Giriseca ci ha partecipato a questa terza vittoria in quattro trasferte filate per la formazione di Thomas Mittal in una partita davvero veloce. Sta ancora giocando il Lagnau, tanto per fare un esempio, la partita del Lugano è finita una ventina di minuti fa. Questo è il quadro del la serata. Dopo la vittoria esterna dei bianconeri c'è stata anche quella in trasferta della Losanna sul Kloten per 3-2 all'overtime. Vodesi che hanno siglato la rete decisiva con Bramström. Poi per quanto riguarda le altre partite già terminate, lo Zurigo ha sconfitto il Rapperswil in casa per 3-1. Altra vittoria esterna della Joie sullo Zugo, ormai irrimediabilmente in crisi alla sesta sconfitta consecutiva in campionato. E poi sta per terminare Lagnau Servette 3-0 per i bernesi. Questa la classifica: Davos 84 punti, poi c'è la lotta per il secondo posto perché il Friburgo è secondo con 74, il Servette è terzo con 73, tallonato però dal Lugano con 72, ma i ginevrini rispetto ai bianconeri hanno giocato due partite in più. Poi c'è Losanna 70, lo Zurigo a 69 e qui si è creato un solco perché al settimo posto c'è il Rapperswil a 62, quindi 7 punti dal sesto posto per i sangalesi. Zugo 58 come il Lagnau, Berna 51 a chiudere le prime 10 posizioni, Bien undicesimo sempre con 51, Kloten 47 e Ambri Piotta 46, il 13 posto. La Joie è ultimo con 34. Tra poco sentiremo una delle voci raccolte dall'inviato Lorenzo Boscolo. Noi per il momento ascoltiamo la voce e il parere di Ivan Zippilli qui allo studio, che ha seguito appunto la sfida di Berna. Buonasera Ivan, ciao.
Sì, buonasera, buonasera.
Prima domanda: che aggettivo dare a Fibiare a questo Lugano?
Ma lo definirei granitico, perché veramente difensivamente non passa nulla dalle parti di qualunque portiere ci sia in pista questa sera. Van Potterberghe, che ha giocato molto bene peraltro, quindi da questo punto di vista una conferma anche per Van Potterberghe come secondo di Schlegel, ma insomma un secondo che quando può disporre di una difesa arcigna come quella del Lugano così solida davanti, dimostra adesso di aver ritrovato insomma il livello che ci si aspettava quando è arrivato a Lugano. Quindi un Lugano che da un certo punto di vista è sembrato quasi imbarazzantemente superiore ad un Berna che ormai in questo momento è veramente una nobile decaduta dell'hockey svizzero per come gioca, nel senso che davvero nonostante l'arrivo di Ehlers, che dà sempre una quadratura tattica alla squadra, ma in questo caso diciamo è un po' il volto brutto delle squadre di Ehlers, cioè che non riescono a segnare.
079 620 8809, a questo numero ci sono già arrivati un paio di messaggi. Anche Pietro da Camorino ci ha scritto degli aggettivi per il Lugano: strutturato, solido, cinico, che spettacolo. E poi ci scrive Simone, che è un giocatore, è un tifoso dell'Ambrì: grazie Lugano, quando il vicino vince l'amico ringrazia, Lugano batte Berna e ad Ambrì arriva il favore, anche se stasera era appunto l'Ambri Piotta ha visto scappare di un punto il Kloten, che appunto ha guadagnato un punto perdendo all'overtime. Un Lugano, Ivan, che sembra quasi, intanto ci scrive anche Lorenzo Boscolo, che appunto è sceso negli spogliatoi per raccogliere le interviste e raccogliere anche le informazioni su Emanuelson, che ha subito un problema al ginocchio, non grave, ci dice l'inviato. Grazie Lorenzo Boscolo. Dicevo, un Lugano che dà l'impressione di essere sì superiore, ma dà l'impressione, quasi esagera, di non dare il 100%. Ormai sembra giocare, non dico a memoria, ma sembra dare l'80% e tutto sommato, come a Zugo, è in controllo della partita.
Ma sì, la cosa impressionante è questo, praticamente anestetizza gli avversari. Tra l'altro nel frattempo Lagnau ha vinto 3-0 contro il Ginevra, altra squadra che sa anestetizzare gli avversari Lagnau. Però diciamo...
prossimo avversario del Lugano domenica.
E avversario, a parte l'ultima partita, insomma ultimamente storicamente difficile. Sì. No, Lugano anestetizza gli avversari. È vero che, allora bisogna dire, il Berna è una squadra in grossissima difficoltà, lo è anche lo Zugo che Lugano ha appena battuto, quindi bisogna mettere sul piatto della bilancia anche questi due aspetti. Non a caso lo Zugo oggi è stato battuto addirittura dalla Joa, però oggi veramente l'inizio della partita è stato super bloccato da entrambe le parti, quindi non c'erano occasioni né da una parte né dall'altra. Poi è arrivato un gol un po' così, un po' un tiro di Fazzini deviato, poi anche il secondo gol piuttosto fortunoso, però da quel momento in poi, cioè Lugano ha trovato due reti, così un po' non dal nulla, ma senza spingere chissà quanto, e poi da lì si è praticamente capito che la partita sarebbe andata avanti così, cioè ci volevano ancora 45 minuti prima che finisse, ma che Lugano l'avrebbe vinta sembrava quasi scontato. Poi quando è arrivato anche il 3-0 di Simeon, già lì, ma proprio anche dal linguaggio del corpo del Lugano, da un lato, con la sicurezza impersonata su tutti da Sanford, che tra l'altro oggi trova 3 assist, 2 di seconda e 1 di prima, perché sul gol di Secacci è suo l'assist, tanto che è stato dato Perlini. Sono 3 punti, e se non sbaglio, con questi 3 punti Sanford raggiunge Čarnik in vetta alla classifica dei marcatori, Čarnik e Rochette. Questo per dire che impersonato da dovrebbe superare Fazzini, impersonato dalla calma, dalla forza fisica e tattica di Sanford, veramente il Lugano sembra un complesso proprio alla Sanford, sicuro, alto, testa alta, forte in tutte le zone. La speranza è che non sia arrivato a questo livello troppo presto, nel senso che ormai Lugano è lanciato verso i playoff. Sì. Se ecco, arriva con questa forma e questa struttura ai playoff, penso che farà paura a tutti.
Ecco, andiamo subito al dunque, perché la classifica comunque parla chiaro. Il Lugano è quarto con 72 punti, al momento ha 10 punti di vantaggio sul 7° posto. Mancano 12 partite da giocare, la qualificazione diretta ai playoff dopo 5 anni non è evidentemente sicura, perché non è matematica, però direi che è un buon vantaggio 10 punti.
Sì, onestamente ne avevamo parlato a De Zocche qualche, penso prima di Natale, con Lorenzo Bosco che diceva Lugano farà i playoff, e io mi ero lanciato dicendo ma secondo me non li farà perché le squadre sotto, cioè pensavo soprattutto a Zurigo e Zugo, fondamentalmente sono più attrezzate e risaliranno. In realtà il Lugano secondo me compie un exploit, comunque, perché il Lugano ha una buona rosa. Poi diciamo, per esempio, che un Zach Sanford potesse essere un giocatore così dominante, anche se dalle prime partite si era visto che era un ottimo giocatore, però il colpo dell'anno doveva essere Cupari, non Sanford, ecco, per dire. Addirittura il Lugano si permette di scaricare Sgarbossa, che tra l'altro stasera era in sovrannumero, a Berna, quindi non ha potuto giocare col dente avvelenato. Per me è un exploit il fatto che sia lì, e secondo me sì, come dici tu, non c'è la matematica, però oltre ai 10 punti, guardiamo su chi ce li ha i 10 punti, su Rapperswil. Io vedo male Rapperswil recuperare 10 punti a questo Lugano nelle ultime 12 partite, e subito sotto a meno 14 chi c'è? Lo Zugo, la squadra più in crisi del momento insieme al Berna.
Tra l'altro tra devo grandi. Precisare, sono 7 le sconfitte consecutive in campionato, 8 con quella in Champions League.
Io penso che... è vero che Zugo non è una piazza che cambia gli allenatori così facilmente, però secondo me Liniger è veramente molto molto a rischio, perché comunque lo Zugo ha una rosa da primi 6, e soprattutto ha una china attuale veramente drammatica dal punto di vista dei risultati. Quindi sì, Lugano addirittura, direi Lugano che piuttosto può guardare verso l'alto, perché ha una partita in meno del Ginevra, un punto in meno. È vero che il Ginevra oggi perde
due partite in meno del Ginevra,
sì, giusto, perché qui non era ancora aggiornato, 42 partite del Ginevra, che era su una striscia di 6-7 vittorie consecutive, stasera sconfitto, e quindi ti ritrovi a un punto dal Ginevra con 2 partite in meno. Addirittura Lugano può flirtare col secondo posto.
Certo, adesso è un gioco, perché manca ancora molto.
Alla fine 90 della su 100 Lugano fa i playoff diretti,
sì,
adesso.
Quello sì, però al momento si prenderebbe lo Zurigo, che sarebbe forse un accoppiamento da evitare. Vabbè, questo è evidentemente
secondo me lo Zurigo finisce
gioco.
Più in alto.
Sì, è un gioco. Apriamo e chiudiamo una parentesi, perché lo hai nominato tra i colpi del mercato. Comunque sulla carta in casa Lugano era indicato anche Sgarbossa, elemento di grande esperienza, elemento che però non ha soddisfatto il club bianconero, che infatti lo ha prestato al Berna. Nemmeno lui era soddisfatto del ruolo che aveva Lugano, e lui appena arrivato a Berna ha rilasciato queste dichiarazioni che sentiamo.
Hey guys, it's Mike Sgarbossa here. Really excited to be here.
Sono molto entusiasta di essere qui. Gli ultimi giorni sono stati un po' stressanti perché c'era dell'incertezza e a Lugano mi sentivo indesiderato. A Berna invece mi hanno voluto fortemente, anche la mia famiglia l'ha percepito, e questo mi ha portato a scegliere di venire nella capitale. Ritrovarmi immediatamente di fronte a Lugano è stato il motivo per cui ho scelto di venire qui. Sarà entusiasmante sia che giocherò oppure che non giocherò. Non vedo l'ora di fargliela pagare.
Dente avvelenato, dicevi Ivan, anche queste dichiarazioni lo confermano. Poi ironia della sorte, stasera non ha nemmeno giocato, è finito ancora in tribuna.
Sì, è finito in tribuna, ha giocato Reidermon e le ha scelto i due difensori, i tre attaccanti sono Merela, Altonen e Eitzel, che comunque non sarebbero stati toccati. Diciamo, manca Bemström, che era l'uomo più caldo del momento a Berna, quindi ci fosse anche lui probabilmente per Sgarbossa sarebbe comunque difficile giocare. Probabilmente sarà in pista domani a Zurigo, dove magari non giocherà Reiderborn. Comunque per me è curioso che non l'abbia provato. Uno, perché comunque è un giocatore super motivato e comunque in forma.
L'ho detto. Esatto. Sono parole che però sono quasi sorprendenti, però, per un nordamericano. Questo vorrei fargliela pagare. No.
Sì, però è anche vero che è stata una separazione un po' traumatica, no? Cioè, veramente un po' un fulmine al ciel sereno, con Sgarbossa, che era stato fuori per infortunio, era rientrato, aveva fatto anche una tripletta, sembrava essere rientrato bene nei meccanismi, e poi la squadra gira talmente bene che addirittura Vitella ha deciso di giocare con cinque stranieri, di cui il quinto, tredicesimo attaccante, però ha ragione lui, questo... Significa che comunque il suo impianto di gioco, le indicazioni che dà, e comunque penso l'equilibrio che c'è anche all'interno dello spogliatoio, sono superiori all'individualità. È chiaro che però, voglio dire, non è che a Lugano non piacerebbe avere, non lo so, un centro come Valmark a disposizione. Certo. Allora a quel punto sono sicuro che Mittel gli troverebbe un posto.
Sì, poi anche Sgarbossa appunto lo ha detto parzialmente nell'ultima conferenza stampa. Mittel non era contento appunto di giocare nel secondo blocco di power play, di avere meno minuti magari di Sanford. Ecco, Lugano si è dunque liberato, permettetemi questa espressione, di Sanford. Un altro giocatore invece ha reagito, Carrick, che era finito a fare il settimo difensore almeno sul foglio partita, nelle ultime due uscite ha alzato il proprio livello. Adesso gol a parte di stasera, però ha aumentato l'ingaggio fisico, la propositività verso la fase offensiva, quindi ha dato una risposta. E poi, visto che ci domandavamo anche se Lugano potesse diventare troppo dipendente dalla linea Sanford canonica Fazzini, stasera è tornato al gol anche Sekac.
Sì, poi comunque ci sono sempre Simon e Türkauf, certo. Che fanno loro. Sì, Carrick bene stasera, pulito. Allora, io mi chiedo, cioè il Lugano gioca talmente bene così, no? Che mi chiedo, l'anno prossimo... intanto la stagione adesso è da giocare, ma in prospettiva l'anno prossimo si parla già di possibili arrivi anche in difesa di una certa qualità, sia in attacco che in difesa, come stranieri di un certo livello. Io mi chiedo, questo Lugano gioca così bene in questo momento perché c'è un equilibrio perfetto fra tutte le componenti? E mi chiedo, ma cioè, non c'è il rischio quasi di rompere una macchina perfetta? Invece in realtà credo che addirittura appunto ci sono margini di crescita, perché se la squadra gioca così e in più tu riesci a inserire, appunto stavo citando Valmark per fare un esempio di un centro che ti cambia una linea, infatti Friburgo con o senza Valmark è un'altra cosa, giocatore di questo livello, tolto Sanford come straniero a Lugano in questo momento non c'è, cioè ci sono gli svizzeri che girano, Fazzini che è quasi come con Sanford quasi top scorer del campionato, Fazzini sicuramente è top scorer delle ultime 20 partite perché fa punti tutte le partite, Türkauf eccetera.
Sì, se questa qua 23 punti nelle ultime 15 partite.
Ecco, impressionante, sì, fa punti tutte le partite. Oggi arriva, credo, a quota 38, Sanford
sì,
a 39.
Raggiungono 4 punti dal suo record di 42 in regular season.
E sono ad un nulla da essere entrambi top scorer. Sanford raggiunge Čarnik. Mi sembra proprio anche con stesse reti, stesse assist, 13-26. E quindi mi chiedo se tu rinforzi ulteriormente la squadra aggiungendo nelle stesse posizioni, mettendo giocatori con un tasso tecnico fisico ancora superiore, questo Lugano veramente diventa una squadra fortissima. Questo Lugano comunque sembra una squadra da playoff. Appunto, a questo punto, vista la situazione ottima di classifica, senza volare troppo alto, perché quando Lugano, anche dopo un lungo periodo ottimo, ha per stessa ammissione penso ancora di Fazzini, ha volato un po' alto, cioè si è un po' alleggerito, ha piantato un paio di sconfitte inopinate, tornati invece ai fondamentali, sì, ogni tanto una partita la perde, perché tutti perdono ogni tanto una partita, ma la media punti dopo l'inizio di campionato difficoltoso è praticamente quella del Davos.
Sì, esattamente, sì. Tanto leggiamo ancora, diamo spazio anche giustamente chi calorosamente ci scrive, come Danilo, fedelissimo da 50 anni, ci scrive: Mittel Edlund, la coppia che tutta Europa ci invidia, un Lugano così sornione e micidiale, erano anni che non lo vedevo. Poi un altro tifoso che non si firma, predica però, grande Lugano, ma manteniamo i piedi a terra, che c'è ancora molta strada da fare. Prima lo ha citato Ivan Zippilli, perché oltre alla super linea Fazzini canonica Sanford c'è anche la prima con Turkauf e Simeon, completata da Emanuelson, che hanno comunque realizzato, vado a memoria, 26 reti, 10 Simeon stasera, 13 Turkauf e 3 Emanuelson. Lorenzo Boscolo ha intervistato il ticinese di questa linea, Dario Simeon.
Sì, è vero, molto, molto disciplinate entrambe le squadre, gli arbitri hanno lasciato correre la partita e ogni tanto va bene così. Penso se entrambe le squadre giocano puliti, si può giocare 5 contro 5, tutti rimangono in ritmo e anche non è male.
Berna ha cercato soprattutto in quei primi 12 minuti di aggredirvi, ma con estrema lucidità e tranquillità, non è che avete concesso molto.
Sì, sono d'accordo, i primi 10-15 minuti loro sono entrati con un ritmo maggiore in partita, ci ha messo sotto pressione, abbiamo cercato di rimanere positivi, di difendere bene, non concedere occasioni pericolose, e dopo piano piano siamo entrati in partita anche noi e magari siamo riusciti a trovare dei gol anche un po' contro l'andamento nel gioco all'inizio, e questo ci ha permesso poi di prendere sopravvento.
Però anche lì nel primo tempo poche occasioni create da voi, ma quelle poche avete contabilizzato due reti.
Sì, sono d'accordo, penso che sia anche la fiducia all'interno della squadra, che non abbiamo bisogno sempre tantissime occasioni per segnare. L'ultima partita a Zugo ne abbiamo avuto tantissime, anche in power play non sono entrate, e questa sera invece ne abbiamo avute poche, sono entrate subito e ci hanno permesso di portarci in vantaggio il primo tempo.
Tutto sommato possiamo dire è una squadra già matura questo Lugano, capace di gestire le situazioni con tranquillità, con lucidità. Anche a Zugo c'è stato sì quel ritorno della tua ex squadra, ma anche lì avete gestito, insomma.
Sì, come detto, penso che abbiamo lavorato duro per guadagnarci la fiducia all'interno della squadra, e questo ci permette di giocare appunto con fiducia, però dobbiamo continuare su questa strada e non prendere niente per scontato.
Comunque 4 trasferte di fila, una sola sconfitta contro il Servette, che comunque è una squadra almeno prima di questa sera abbastanza in formina.
Sì, sicuramente un bilancio positivo le ultime settimane e siamo contenti, però come detto ci sono ancora dettagli che possiamo migliorare anche per il post-season. Adesso analizzeremo domani come preparare la partita di domenica e faremo di tutto per vincere in casa.
Tra i dettagli da migliorare di cui parlava Simeon, credo non ci sia la disciplina, perché guardando le ultime 5 partite, in 4 delle ultime uscite Lugano ha preso solamente una penalità, quindi dà il senso appunto anche di grande attenzione sotto questo aspetto.
Sì, poi deve esserci anche comunque, è per quello che dicevo prima, è vero che adesso ci sarà anche la pausa olimpica, quindi questo non adesso, ma fra insomma un paio di settimane ci sarà modo anche per la squadra tranne i pochi che partiranno, solo Turkauf credo, per le Olimpiadi. ci sarà tempo per eventualmente fare un richiamo di condizione eccetera, perché Lugano sembra anche in una condizione fisica eccellente, perché se tu non prendi mai penalità è perché comunque tendenzialmente arrivi sempre prima sul disco, non sei mai in affanno. Oggi l'unica penalità è stato uno sgambetto un po' così, un po' di distrazione quasi di Tanner sul finire di partita, ma quando non prendi mai penalità è anche perché non hai bisogno di prendere penalità, sei sempre messo giusto, non sei in ritardo, non devi agganciare, non devi trattenere. Questi sono tutti elementi che possono veramente dare ottimismo, e che comunque al di là di quello che sarà insomma il campionato, quello che sarà il risultato alla fine del campionato, dimostrano come Mittel e lo staff, non solo Mittel, insomma tutto lo staff, sappia veramente il fatto suo, insomma. Cioè una squadra che ha cambiato volto, che è una di quelle squadre, si è vista, no, in questi anni si diceva guarda come gioca bene, non so, Rapperswil di Edlund, guarda come gioca bene, anche Lausanne di Ward, quest'anno un po' più in crisi, forte, ma guarda come gioca bene, come è solido lo Zurigo di Crawford, fortissimo, però con Crawford era una squadra, e con Bayer è un'altra squadra.
Come lo Zugo di Tagnes.
Lo Zugo di Tagnes, il Kloten di Tomlinson, ecco,
si vede
di
la
Tomlinson.
Firma, dici.
E secondo me sì, cioè vedi proprio, ed era un po' onestamente che mancava a Lugano qualcuno che valorizzasse la rosa a disposizione, che è sempre buona comunque, cioè non è mai una squadra da penultimo posto Lugano. A volte appunto tu vedi un Rapperswil che ti arriva a terzo quarto in regular season con una rosa inferiore. Quest'anno che Lugano ha una buona rosa, non ha una rosa stellare, ma ha appunto uno staff tecnico che fa fare quel salto di qualità, ecco che Lugano è lì che flirta col secondo posto, ma non casualmente, perché è in questo momento sicuramente la peggior squadra da affrontare. Penso che in questo momento sia la peggior squadra da affrontare in campionato. Si condivide forse al momento il ruolo con il Ginevra, che però abbiamo visto oggi alla fine a Langnau ha preso 3-0 e se è tornato a casa senza segnare.
Rapido sguardo sulle prossime partite, appunto per il Lugano domenica si tratta di un'altra prova di maturità contro appunto il Langnau, che risulta essere ostico proprio perché è una squadra che fa giocare male o comunque impedisce agli avversari di entrare quasi in partita, di giocare.
Scusa, appunto, ci siamo dimenticati di citare uno che è stato anche premiato come migliore allenatore dell'anno, cioè Thierry Paterlini, che con Langnau continua a fare un lavoro eccezionale. Il Langnau è nono con 58 punti, a più 7 dalla zona in cui non succede, undicesimo, dodicesimo.
Delle vacanze.
Quindi non può puntare ai playoff diretti, ma è messo benissimo per restare nei play-in anche quest'anno. Una squadra che, anche se è partito Charlain, continua a difendere molto bene il portiere e resta comunque una delle buone difese del campionato, e sappiamo appunto aveva mi pare sei vittorie consecutive contro Lugano, serie interrotta nell'ultima partita finalmente dei bianconeri. Squadra però assolutamente da non sottovalutare, sarà sicuramente una partita tosta per gli attacchi, perché entrambe le squadre difendono molto bene, quindi però lo slancio del Lugano adesso c'è, penso davvero la tranquillità di potersi dire, non diciamo una tranquillità eccessiva, ma quella giusta tranquillità di dirsi dai che nei primi sei davvero possiamo entrare senza dover fare dei miracoli, e allora c'è quella motivazione positiva del cercare di piazzarsi il meglio possibile. Cioè addirittura adesso l'obiettivo può essere di piazzarsi il meglio possibile nelle prime sei.
Domani a Sport e Musica tornerà per commentare Lucerna Lugano di calcio e Ambri Piotta a Kloten. Io oggi l'ho definita, se quella contro il Biene era uno scontro diretto, violentando un po' la lingua italiana, quella contro il Kloten è uno scontro direttissimo.
Sì, e poi tra l'altro è vero che l'Ambrì come priorità adesso deve quello di cercare di evitare i play-out, anche perché abbiamo visto la Joie non è una squadra materasso, poi rientrerà.
L'ha visto anche Lugano l'anno scorso, esatto. Era sotto 2-0 nella serie.
E rientrerà poi anche Turkulainen per quando saranno i play-out, che è fuori ancora per infortunio, non si sa bene quando rientrerà, ma sicuramente non forzeranno di farlo rientrare per le ultime partite di regular season, quindi da questo punto di vista. E comunque l'Ambrì è a meno 5 dal Berna, che è la decima classificata. Quindi comunque non è che è esclusa la possibilità di fare i play-in. Domani il Berna gioca a Zurigo, quindi possibilità di successo sono abbastanza basse. E la Bripiotta in casa col Kloten ha una di quelle partite proprio da vincere assolutamente, una di quelle che può far fare nuovamente il salto, un piccolo salto di qualità alla stagione, rientrare nelle prime 12 lasciando il Kloten indietro e rientrare magari a meno 2 o meno 3 dai play-in, quindi con la possibilità di giocarsi ancora qualcosa. Vedremo come verrà affrontata. L'Ambrì delle ultime partite è comunque una squadra più che si è tolta di dosso una sorta di periodo nero, di quasi di abbattimento generale. Cioè, improvvisamente la squadra ha cominciato a non andare, sembrava non funzionasse più nulla. L'annuncio di Weibel, secondo me, è stato comunque, ha avuto un effetto che ha ridato un po' di ottimismo a tutto l'ambiente, in qualche modo, anche se non può essere un effetto diretto. E anche il fatto che ieri è stato annunciato l'addio di Filippo Lombardi, non perché se ne va Filippo Lombardi, ma perché si capisce che la società sta facendo dei passi che in precedenza erano tutti in forse, non si sapeva cosa sarebbe successo, c'era dubbio, l'aveva detto anche Zacchio Dotti. E quindi questa chiarezza un po' ha aiutato. È una squadra più in salute nelle ultime quattro, ha fatto sempre punti e ne ha vinte tre. Domani veramente può battere un Kloten che è sicuramente una squadra battibile, anche se anche oggi avendo toccare la pelle contro Losanna.
Grazie Ivan Zippilli per queste considerazioni e buona serata.
Grazie Paolo Laurenti.
Auguro buona serata a tutti voi. After Rock, però, come detto, torna domani proprio per commentare e analizzare la sfida che sarà giocata dall'Ambrì Piotta in casa contro il Kloten. Ma ricordo, sport e musica già per Lucerna Lugano, soprattutto a partire dalla fine del primo tempo, ossia alla termine di 6 di sera. Buonanotte.